Salam a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo il 29 del mese di Elul, 5769. Siamo arrivati l'ultimo giorno dell'anno e domani iniziamo 5770. Siamo il 18 settembre del 2009 e quest'anno Rosh Hashanah cade di Shabbat. Quando cade di Shabbat, il primo giorno di Rosh Hashanah non si suona lo shofar, ma si leggono solamente i versi relativi allo shofar, ma non si suona lo shofar. Come dice il Talmud, che questo concetto viene alluso nella Torah quando una volta c'è scritto sentirete lo shofar e un'altra volta c'è scritto ricorderete lo shofar. Zichron Truah, un ricordo della Truah, del suono dello shofar. E dice il Talmud, quando cade Shabbat, Rosh Hashanah, allora non c'è il suono dello shofar, ma c'è il ricordo dello shofar. Nel Beit HaMikdash, che speriamo presto verrà ricostruito anche prima di Rosh Hashanah, si suonava lo shofar anche di Shabbat Rosh Hashanah. Mentre fuori dal Beit HaMikdash, dice il Talmud che i Hassamim hanno evitato di suonare lo shofar per paura che forse qualcuno lo trasporterà di Shabbat per suonarlo al Tempio. Siccome di Shabbat non si può trasportare, allora i Hassamim, i maestri, hanno evitato di suonare lo Shabbat, di suonare lo shofar quando Rosh Hashanah cade di Shabbat. Sappiamo che molti chiedono una domanda, com'è possibile che una mitzvah della Torah suonare lo shofar il primo giorno di Rosh Hashanah viene superato da un precetto rabbinico, ovvero i rabbini di solito aggiungono dei precetti, dei decreti per proteggere, per tutelare i precetti biblici, ma è molto strano che un decreto rabbinico possa annullare un precetto biblico. Il Talmud chiede questa domanda, c'è la spiegazione talmudica e c'è la spiegazione hassidica. Come dice la Hassidut, quando noi non suoniamo lo shofar di Rosh Hashanah che cade di Shabbat, non vuol dire che noi non abbiamo il merito e l'effetto del suono dello shofar. Bensì vuol dire che la santità dello Shabbat che si unisce a quella di Rosh Hashanah, riesce a sostituire il suono dello shofar, ovvero come se noi avessimo suonato lo shofar, perché Shabbat ci dà quella carica spirituale che ci avrebbe dato lo shofar, perciò noi non abbiamo bisogno di suonare lo shofar quando Rosh Hashanah cade di Shabbat. Un po' come viene spiegato a proposito delle suppliche che si dicono durante l'anno, ma non si dicono nei giorni festivi, durante le feste, oppure Rosh Chodesh, oppure quando c'è un matrimonio, o c'è un Chatan, uno sposo per una settimana dopo il matrimonio, o c'è un Brit Milah, un Pidyon HaBen, o si porta un nuovo Sefer Torah. Tutti questi casi non si fanno le suppliche. E c'è la famosa domanda, ma com'è possibile non fare suppliche? È una cosa importante. Come facciamo a perdere il merito di chiedere ad Hashem di perdonare i nostri peccati? Quando c'è uno sposo, ad esempio, è possibile perdere un merito, una possibilità di supplicare Hashem di perdonarci? Viene risposto, quando c'è un giorno di festa, o di mezza festa come lo Chodesh capomese, non vuol dire che noi non abbiamo le suppliche, ma vuol dire che la festa riesce a portare lo stesso effetto di quello che avrebbero portato le suppliche. In altre parole, come se noi avessimo detto le suppliche, grazie alla festa noi abbiamo un'elevazione spirituale che ci avrebbero dato queste suppliche. Ma molto di più di quello, perché quando una persona recita una preghiera, potrebbe recitarla con concentrazione, potrebbe farla senza concentrazione, potrebbe recitarla con fervore, potrebbe recitarla senza. Quando invece la preghiera viene effettuata in maniera automatica, grazie al fatto che ci si trova in un giorno di festa o di mezza festa, per esempio, in quel caso lì la preghiera viene effettuata a livello spirituale, cioè l'effetto lo riceviamo uguale, come se l'avessimo fatta, ma non solo come se l'avessimo fatta, ma come se l'avessimo fatta con la massima concentrazione, perché viene fatta in maniera spirituale. Per cui risulterebbe che l'effetto della preghiera non fatta, perché c'è un Brit Milà, una festa, un'occasione felice, allora l'effetto che noi riceviamo non facendo le suppliche, in quel caso lì, è superiore probabilmente all'effetto di quando noi le recitiamo le suppliche. Perché quando noi le recitiamo sicuramente non sono perfette, sicuramente ci viene a mancare qualcosa nella concentrazione, nel fervore, eccetera. Invece quando vengono recitate in maniera automatica, vengono sostituite dal giorno della festa, allora sicuramente l'effetto che riceviamo è molto più alto, superiore, perché non può essere condizionato dalle nostre imperfezioni, dai limiti che l'uomo ha, che non è perfetto, per cui anche la sua preghiera non è perfetta. Invece quando viene effettuata a livello spirituale dall'alto, allora sicuramente è migliore. Perciò nella stessa maniera possiamo dire a proposito del suono dello shofar. Durante ogni anno normale noi suoniamo lo shofar, e tramite il quale noi riusciamo e speriamo di rompere le barriere che ci dividono tra noi e Hashem, e riusciamo a risvegliare i cuori e le anime. Ma quando Rosh Hashanah cade di Shabbat, che noi non suoniamo lo shofar perché è Shabbat? È vero che a livello semplice la ragione è dovuta al fatto che Chachamim hanno fatto un decreto per... Ma la vera ragione è che Shabbat sostituisce il suono dello shofar, per cui risulterebbe come se noi l'avessimo veramente suonato, ma non solo che noi l'avremmo suonato, ma direi di più, come se noi avessimo suonato lo shofar a un livello spaziale. Perché siccome il suono viene effettuato a livello spirituale dall'alto, l'effetto viene ottenuto lo stesso, allora sicuramente il risultato è superiore a quando noi suoniamo lo shofar, che sicuramente non sarà mai così perfetto come l'effetto che ci viene dato in maniera automatica quando Rosh Hashanah cade di Shabbat. Per cui quest'anno il non suonare lo shofar il primo giorno di Rosh Hashanah non è una mancanza di Rosh Hashanah, ma potremmo dire è una superiorità che c'è in questo Rosh Hashanah a tutti gli altri Rosh Hashanah degli altri anni, quando non cade di Shabbat, che non abbiamo il merito di ricevere l'effetto del suono dello shofar in maniera perfetta, in maniera spirituale dall'alto come quest'anno. Un altro punto legato al suono dello shofar troviamo nelle leggi relative a Rosh Hashanah, che ci sono diversi aspetti, comportamenti che vengono fatti solamente per confondere Satan. Ad esempio, nella preghiera di Rosh Hashanah non viene mai ricordato che noi ci troviamo in Rosh Chodesh, perché Rosh Hashanah è anche capomese, capo dell'anno come capo del mese. In tutte le volte che noi preghiamo non diciamo mai capo del mese. Dovremmo dire capo dell'anno come capo del mese anche. Questa è anche la ragione per la quale noi, Shabbat prima di Rosh Hashanah, noi non facciamo la benedizione per il mese. Siccome Rosh Hashanah è anche il capo del mese di Tishrei, noi avremmo dovuto benedire il mese di Tishrei, come facciamo la benedizione tutti i mesi. No, il mese di Tishrei non viene benedetto. Un altro punto, la vigilia di Rosh Hashanah non si suona lo shofar. Nella Lacha Bingo non riportate due ragioni. Una ragione, per interrompere dal minhag di suonare lo shofar nel mese di Elul, che è un minhag solamente mi dirà banane, e suonare lo shofar il giorno di Rosh Hashanah. Infatti noi, durante il mese di Elul, suoniamo lo shofar ogni giorno, ma questa è un'abitudine, un minhag, una tradizione, non è un obbligo biblico. Mentre il giorno di Rosh Hashanah suonare lo shofar è una mitzvah della Torah. Siccome per tutto il mese noi suoniamo lo shofar, la vigilia di Rosh Hashanah noi interrompiamo per differenziare il suono, il suonare lo shofar come precetto rabbinico da quello biblico. Interrompiamo e cerchiamo di fare una distinzione. Questa è una ragione che viene riportata nella Halakha, però come quest'anno, che di Shabbat, noi non suoneremo lo Shofar, perché lo Shofar cade di Shabbat, domani, venerdì 29 di Elul, avremmo dovuto sì suonare lo Shofar, perché comunque avremo il primo giorno di Rosh Hashanah che interromperà. Invece domani, vigilia di Rosh Hashanah, come tutte le vigilie di Rosh Hashanah, noi non suoneremo lo shofar. Viene riportato nella Halakha, come mai? E viene risposto per confondere Satan. Un altro esempio, relativo a quello che abbiamo detto poco fa, che nel mese di Elul, tutto il mese di Elul, noi suoniamo lo shofar per confondere Satan, in modo che lui non saprà quando sarà Rosh Hashanah. Tutto il mese suoniamo, lui non capisce niente, non sa quando arriva Rosh Hashanah. Di nuovo vediamo un altro punto legato al fatto di confondere i Satan. Satan sappiamo che vuol dire Satan, Satana, quello che ci accusa, gli sarà tutta la stessa cosa, che è un angelo. Ci sono degli altri casi, altri comportamenti legati sempre a confondere Satan. Ad esempio quello di suonare lo shofar, prima seduti e poi in piedi. Anche lì dice Talmud, come mai prima seduti e poi in piedi? Dice Talmud per confondere il Satan. Qua ci si chiede la domanda. Noi stiamo parlando di un angelo del Tribunale Celeste, del mondo della verità. Lui viene a accusare Ben Israele e dire guarda, questo ha fatto quell'altro, ha sbagliato qui, ha sbagliato lì. È possibile mai ingannare, confondere un angelo facendo dei piccoli trucchetti, suonare lo shofar mes de Elul, non suonare la vigilia di Rosh Hashanah? Sembrerebbero delle banalità che poco servirebbero per confondere un uomo. Figuriamoci per confondere un angelo. Cosa vuol dire allora a questo punto? Confondere Satan. Per capire questo, dovremo citare e approfondire un passo talmudico del Trattato di Rosh Hashanah, pagina 16a, a proposito della mitzvah di suonare lo shofar di Rosh Hashanah. Dice Talmud, come abbiamo spiegato prima, che prima si fa seduti, poi si fa in piedi, perché? Per confondere Satan. Dice Rashi, sul Talmud, cosa vuol dire per confondere il Satan? In modo che lui non farà il suo lavoro, che lui non accuserà Israele. E spiega Rashi. Quando Satan vede che Israele danno molta importanza alle mitzvot, e loro fanno le mitzvot con fervore, con ardore, e loro investono e spendono il possibile, allora Satan non può più venire a accusare Bnei Israele, a dire che loro hanno delle colpe, che loro hanno fatto dei peccati. Per cui dice Rashi che il Satan, quando vede che Israele danno valore alle mitzvot, la sua bocca, le sue idee vengono completamente chiuse, annullate. E qua noi impariamo che confondere Satan non viene inteso come un concetto banale, semplice, fa una confusione e basta. così come confondere una persona. Una persona si può confondere, ma un angelo che viene dal mondo della verità, dove lì tutto è chiaro, non può essere confuso. Bensì, cosa vuol dire confondere Satan? Che noi gli cappiamo la bocca, che noi tramite i nostri meriti, tramite i nostri comportamenti giusti, idonei e pii, noi abbiamo la forza di tappare le sue accuse. Lui non può più dire niente, non può dire, ah, ma guarda, loro non meritano per questo e per quell'altro. No, perché? Che lui, quando vede che Israele valorizzano nei minimi dettagli e fanno con grande ardore le mitzvot, questo tappa la bocca e non può più pretendere niente. Allora, da questo passo talmudico, come viene interpretato da Rashi, che ci si siede e poi si sta in piedi nel suono della shofar per confondere, non è per, la confusione non nasce dal fatto che prima eravamo seduti e poi siamo in piedi. Questa non è una confusione. La vera confusione è che il Satan vede che Israele valorizza le mitzvot e la sua bocca viene tappata. In base a questo, possiamo capire che tutti i concetti sopra elencati che servono per confondere il Satan, a partire da suonare il shofar tutto il mese di Elul e così via, quando Satan vede che Bnei Israel per un mese intero suonano lo shofar, vuol dire che loro iniziano a fare teshuvah, a pentirsi. Quando arriva Rosh Hashanah, lui non riesce a fare niente, non riesce a accusare Israel. Questo è quello che ci dice il Talmud, che tutte queste cose che noi facciamo non vuol dire confondere a livello psichico, a livello di confusione mentale, ma confusione vuol dire che noi non lo mettiamo in grado di accusarci, non gli diamo pane per i suoi denti per criticarci. E tutte queste cose qui, appunto, sono relative a questo concetto, perché quando uno suona lo shofar un mese intero, viene Satana e dice, ah, un mese che fate che si pente, che fate shuvah, eccetera, come faccio a accusarlo davanti a Hashem? La sua bocca viene tappata. E tutte le cose che abbiamo citato prima sono tutte cose dei merti che tappano la bocca a Satana e non lo mettono in grado di accusarci. Vediamo un attimo quali erano i punti di prima. Abbiamo detto che non si suona lo shofar la vigilia dello Shoshana, come seconda spiegazione. Abbiamo detto e noi non benediciamo il mese di Tishrei e noi ricordiamo che è Rosh Chodesh il giorno di Rosh Hashanah. A cosa somiglia questo? A un esercito che non svela al suo nemico tutte le sue armi. Per non allarmare troppo il nemico, per non metterlo in grado di organizzarsi e di poter combattere allo stesso livello. La stessa cosa noi. Quando arriva il giorno del Rosh Hashanah, che è anche lo Chodesh, o Shabbat prima del Rosh Hashanah, che è Shabbat Mevarchim, che dovremmo benedire il mese, noi né ricordiamo che è lo Chodesh, né benediciamo il nuovo mese dicendo che è lo Chodesh, e tutto questo cosa vuole dire? Vuole dimostrare che noi non abbiamo bisogno dello Chodesh, non abbiamo bisogno di tutte le armi che ci sono. Così come un esercito forte per vincere, non fa vedere tutto subito le sue armi. Allora noi non diciamo che anche Rosh Chodesh, che è anche un giorno molto importante, per non svelare le nostre armi al nostro nemico, a Satan. Per cui il fatto di non benedire il mese di Tishrei, di non ricordare che ci troviamo nel capo mese di Tishrei, tutti questi punti vengono a favore del fatto che uno si rende conto, noi abbiamo altre possibilità, altre armi che non stiamo neanche usando, e viene Satan e dice, mamma mia, hanno nel giorno della sessione anche Rosh Chodesh dentro, e neanche lo sfruttano, neanche lo usano, non hanno bisogno, vuol dire che si sentono così sicuri, così forti? Ah, se sono così forti io non posso fare niente contro di loro, non posso neanche provare a accusarli, neanche le armi che hanno, che sono Rosh Chodesh incluso dentro Rosh Hashanah, neanche questo non lo usano, vuol dire che veramente sono una potenza, sono forti, la sua bocca viene tappata e non riesce a accusare Israele nel giorno del giudizio. Qui mi chiedono sulla chat se Satan esiste davvero. Certamente sì. Hashem l'ha creato come ha creato tutti gli angeli. E Talmud più volte parla di questo Satan, che ha diversi aspetti, diversi nomi, e quello che ci istiga verso l'inclinazione negativa e quello che ci spinge a peccare è lo stesso angelo che Hashem manda quando deve richiamare le anime che hanno finito il loro ciclo su questa terra materiale. Certamente esiste ed è anche molto forte. Io vorrei concludere con un approfondimento sul fatto: com'è possibile il giorno di Rosh Hashanah, che noi abbiamo anche Rosh Chodesh dentro, che è un altro giorno molto importante, noi ignoriamo completamente il fatto che ci troviamo nel giorno di Rosh Chodesh, non chiamiamo in causa il merito di essere nel giorno di Rosh Chodesh, ovvero perdiamo un'occasione grandiosa di elevazione spirituale e la ignoriamo. Tutto questo lo facciamo perché? Per confondere Satan, per dimostrare che noi siamo forti, che noi non abbiamo paura di lui, che noi neanche usiamo tutte le nostre armi. Questo però è un po' strano. Uno potrebbe chiedersi la domanda: se uno va in guerra e ha un'arma molto potente, per paura di svelare e dimostrare al suo nemico la sua arma, oppure per tenersi nascosto un'arma forte di riserva, lui rischia di perdere la guerra e di non usarla? Che senso ha? In guerra bisogna usare tutte le possibilità immaginabili, tutte le armi. Per cui com'è possibile che noi perdiamo un'arma per fare un trucco, una confusione? La spiegazione di ciò è proprio nel concetto stesso. Se noi riflettiamo sul fatto che ci viene tolta un'arma importantissima, Rosh Chodesh chiamata. Tutto questo perché? Per creare una confusione a Satana. Se lui vuole venire a accusarci che noi non facciamo Teshuvah, che qua che là. Quando un ebreo riflette su questo concetto, che il Satan ha una forza così notevole, ha un ascendente su di lui potentissimo, fino al punto che dall'ebreo viene tolto un'arma così importante, solo per evitare che Satan venga a accusarci. Questo fa sì che una persona si sveglia facendo una grande teshuvah per aggiustare i suoi peccati. Come se uno va in guerra e gli si dice: questa arma così potente non te la diamo da usare per confondere il tuo nemico. Uno dice: scusatemi, confondo il mio nemico, fatemi vincere la guerra piuttosto che confondere, fatemela usare. E gli si dice: il tuo nemico è così forte, così imprevedibile, così pericoloso, che per forza di cosa non si può scoprire subito tutte le carte che abbiamo. Cosa fa allora un soldato del genere? Dice: mitzega, un nemico così non me l'aspettavo. Allora cosa fa? Si prepara per fare una guerra proprio fuori dai suoi denti, con massima concentrazione, usando il massimo delle sue forze. È proprio questo che la Torah ci dice. Noi non usiamo un'arma importante per dimostrare che noi siamo forti. E quando uno riflette su questo fatto che noi non usiamo un'arma importante che si chiama Rosh Chodesh solo per confondere Satan, questo ci fa capire quanto Satan è sì forte, quanto sì problematico. E allora uno dice: mamma mia, un nemico così? Così forte il mio nemico, che io devo non usare un'arma per poterla tenere come riserva, per sicurezza, eccetera. Se è così forte il mio nemico, allora farò il mio massimo per tenerlo sotto controllo. però il mazzo per combatterlo e vincere la guerra, perché questo non è un nemico qualsiasi. Quando uno si sveglia per combattere e vincere il nemico, questo fa sì che dal cielo viene risvegliata una clemenza su Israele, Salmo Israele, e questo porta un verdetto positivo nel giorno del giudizio dello Shoshanah, e un sigillo positivo nel giorno di Yom Kippur per assicurarsi di far fronte a un nemico così forte, combatterlo e vincerlo. Un terzo e ultimo argomento della lezione di questa sera approfondiremo insieme il significato del Rosh Hashanah da un punto di vista filosofico spirituale. Vedremo che nel giorno del Rosh Hashanah, entriamo nei dettagli, troveremo tre aspetti di Rosh Hashanah e vediamo da dove lo impariamo questo. A proposito del verso nel libro di Esaia 55:6, chiamerete Hashem quando lui si trova, ovvero chiamate Hashem quando lui è vicino a voi. Chiede il Talmud, cosa vuol dire quando lui si trova? Si trova sempre Hashem. Secondo il Talmud, questi sono i giorni, i 10 giorni tra Rosh Hashanah e Kippur, ovvero quando chiamate Hashem, chiamatelo nel periodo dei 10 giorni che c'è tra Rosh Hashanah e Yom Kippur. E qui l'espressione talmudica apparentemente sembra contraddittoria, si contraddice, perché noi diciamo chiamate Hashem quando è vicino a voi, quando è che Hashem è vicino a noi? Nei 10 giorni tra Rosh Hashanah e Kippur. Attenzione, nei 10 giorni, 10, che sono tra Rosh Hashanah e Kippur, ma tra Rosh Hashanah e Kippur ci sono solo 7 giorni. Per cui se noi non contiamo anche Rosh Hashanah e Kippur, non abbiamo 10 di giorni. Com'è possibile allora dire chiamate Hashem quando è vicino, e questo si riferisce ai 10 giorni che sono tra Rosh Hashanah e Kippur? O sono 10 o sono tra Rosh Hashanah e Kippur. Non è possibile che siano 10 e tra Rosh Hashanah e Kippur. Dobbiamo dire che in Rosh Hashanah e Yom Kippur ci sono degli altri aspetti di Teshuvah superiori a quello dei 10 giorni della Teshuvah. Ovvero, nei 10 giorni di Teshuvah, in tutti i 10, c'è un concetto di fare Teshuvah. Poi c'è, in aggiunta a questo, c'è il concetto di Teshuvah regolare, ovvero noi abbiamo nel giorno di Rosh Hashanah il concetto generico, che è uno dei 10 giorni di Teshuvah, e il concetto particolare, un aspetto profondo della Teshuvah. Ed è per questo che noi diciamo che sono 10 giorni di Teshuvah, perché tutti e 10 sono giorni di pentimento, ma poi diciamo che sono tre Rosh Hashanah e Kippur questi 10 giorni, che in realtà sono solo 7, perché lì troviamo un altro tipo di Teshuvah, per cui abbiamo un livello di Teshuvah superiore, che c'è in Rosh Hashanah, poi c'è un livello di Teshuvah di pentimento, vuol dire Teshuvah, inferiore al valore del Rosh Hashanah. Per capire questo, dobbiamo capire cos'è la Teshuvah. Fare il ritorno ad Hashem è un qualcosa, un concetto che è superiore a tutte le altre mitzvot. Ecco perché facendo Teshuvah uno può aggiustare le altre mitzvot. Se uno fa una mitzvah non bene, se uno viene a mancare una mitzvah, uno che fa Teshuvah, e Teshuvah è superiore alle mitzvot, può aggiustare tutte le mitzvot che non ha fatto bene, che non ha fatto del tutto, perché essendo la Teshuvah superiore alla mitzvot, ha la forza di aggiustarle, di completarle. Qui arriviamo a capire che la Shoshanah ha in sé un concetto di Teshuvah di ritorno, pentimento regolare, come tutti gli altri 10 giorni, ha in sé un aspetto particolare, che è quello suo individuale di Rosh Hashanah, che è superiore al concetto generale di pentimento. Per cui abbiamo tre livelli. C'è l'osservanza delle mitzvot, poi abbiamo un livello di ritorno verso Hashem, che è superiore all'osservanza delle mitzvot, ed è per questa ragione che il ritorno verso Hashem, la Teshuvah, ci dà la forza, ci mette in grado di aggiustare anche i peccati che uno ha fatto, perché ci troviamo a un livello superiore. Quando uno si trova a un livello superiore, riesce anche a completare vari livelli inferiori a lui. Per cui, abbiamo fino adesso due aspetti di Rosh Hashanah, ma abbiamo un terzo aspetto di Rosh Hashanah, che è superiore anche a quello di fare la Teshuvah. È quello che noi il giorno di Rosh Hashanah accettiamo il gioco di Hashem. Dice il Talmud, quando noi leggiamo i versi nel Musaf di Rosh Hashanah, che è il più lungo Musaf di tutto l'anno, molto lungo, e noi recitiamo i versi che parlano che Hashem è il re del mondo, eccetera, dice il Talmud, quando voi reciterete i versi di regno, allora io divento il vostro re. Per cui impariamo che c'è un aspetto di Rosh Hashanah, quello di accettare il regno di Hashem, che lui è il nostro re in assoluto. In assoluto. Poi abbiamo un livello più basso, quello di accettare il regno di Hashem vuol dire che di accettare i suoi precetti. Per cui qui rientra il concetto di teshuva di ritorno. E poi c'è l'eseguire le mitzvot. Per cui abbiamo accettare il gioco di Hashem e il primo livello di Rosh Hashanah, che noi prendiamo Hashem su di noi come re. Poi c'è il concetto di teshuva, che è un concetto aggiuntivo, che c'è anche Rosh Hashanah, ma è nascosto dal concetto principale, quello di accettare il gioco di Hashem. E poi abbiamo il terzo livello, quello di eseguire i precetti di Hashem. Praticamente, prima accettiamo il suo gioco, come uno che va davanti al re e dice al re, tu sei mio re, io accetto che tu diventi il mio re. Poi dopo, una volta che uno accetta come re, deve iniziare a eseguire quello che il re vuole. Per cui il passo successivo è pentirsi, e poi, dopo che uno ha accettato il re come re, dopo che lui ha iniziato a eseguire i suoi precetti, i suoi decreti, poi c'è il concetto, appunto, della Teshuvah, che ha la forza di aggiustare i precetti che noi non abbiamo fatto bene durante l'anno. Per cui dentro Rosh Hashanah, adesso vediamo un attimo questi tre concetti. In ebraico Rosh Hashanah vuol dire testa, la testa dell'anno. Come in italiano, capodanno, il capo dell'anno. Come mai nella tradizione ebraica Rosh Hashanah viene celebrato con tanta serietà, con pentimento, invece nel mondo capodanno, giorno di euforia, balli, canti, l'opposto totale. La spiegazione che viene riportata nella Hasidut è che Rosh Hashanah non è un giorno che è stato stabilito così per festeggiare il nuovo anno, un momento che uno sceglie, dice facciamo questo come il primo giorno dell'anno. No, Rosh Hashanah noi abbiamo delle rivelazioni dall'alto molto importanti. Come ogni festa ci dà delle emanazioni, delle rivelazioni. E Rosh Hashanah ha tre aspetti molto particolari, come la testa d'altronde ha tre concetti, come vediamo adesso. Così come Rosh Hashanah è la testa dell'anno, vediamo di capire dalla testa come funziona a Rosh Hashanah. La testa racchiude in sé un valore che è superiore a tutto il resto del corpo, superiore a tutti gli altri organi. Un'altra marcia, per cui Rosh Hashanah ha il concetto in sé di essere superiore completamente tutti i giorni dell'anno. Questo è il primo aspetto di Rosh Hashanah, come nella testa, che è una cosa completamente staccata dal resto. Poi abbiamo sempre nella testa un concetto che ci dice che dentro la testa è racchiusa in miniatura la vitalità di tutti gli altri organi del corpo. Per cui troviamo dentro Rosh Hashanah il concetto di superiorità totale, concetto che include in sé tutti gli altri organi, come la testa racchiude in sé tutto il corpo. Un millimetro nella testa può rappresentare un organo nel corpo, per cui tutto è in miniatura al massimo. Poi abbiamo un terzo concetto della testa, e anche quando la vitalità viene data dalla testa e viene riportata dentro il corpo, ebbene, la testa rimane collegata direttamente con il resto del corpo. Per cui la testa da una parte è staccata dal corpo, dall'altra parte lui racchiude tutto il corpo dentro di sé, e poi la vitalità che viene dalla testa e finisce nei vari organi del corpo, anche se sono in apparenza staccate dalla testa, ma in realtà sono collegate ad essa. Per cui troveremo Rosh Hashanah questi tre aspetti. La prima cosa, abbiamo detto, bisogna accettare il gioco di Hashem. La prima cosa che si fa Rosh Hashanah, Hashem, tu sei il nostro re. Come abbiamo spiegato prima, che la testa è staccata completamente dal resto del corpo, è un organo superiore completamente. La stessa cosa è la testa, Rosh Hashanah, è completamente staccata dal resto dell'anno. Secondo punto della testa, che racchiude tutto il corpo, così anche il lavoro della Teshuvah del ritorno del Rosh Hashanah ha un effetto, così come la testa influisce e racchiude in sé tutto l'anno, così anche dentro Rosh Hashanah, tramite la Teshuvah noi racchiudiamo tutto l'anno, viene migliorato, viene elevato tramite il secondo concetto che ci ha detto Rosh Hashanah. Terzo concetto, se una persona fa una buona decisione il giorno di Rosh Hashanah, poi questo influenza l'osservanza delle mitzvot di tutto l'anno, perché così come la testa decide, così tutto il corpo è obbligato a seguire. Per cui dentro Rosh Hashanah vediamo che c'è il concetto di superiorità totale agli altri giorni dell'anno, troviamo il concetto che racchiude se tutto l'anno, e troviamo il concetto che il capo gestisce e delegato tutti gli organi e tutte le vitalità che vengono dalla testa, anche quando non lo sembrano. Per cui abbiamo detto che questi concetti rappresentano i tre aspetti di Rosh Hashanah. In ordine di priorità, prima dobbiamo accettare che Hashem è il nostro re, perché uno non può accettare i precetti di un re se non l'ha accettato lui come re. Tamlichuni alechem, che voi mi fate diventare il vostro re, mi incoronate come vostro re. Poi il secondo concetto è il concetto della Teshuvah, che è la forza di aggiustare, di completare tutto l'anno, così come dentro la testa c'è il concetto di, c'è tutto il corpo in miniatura che può essere migliorato, perfezionato nella testa, così anche Rosh Hashanah, quando uno fa Teshuvah, che è il secondo aspetto di Rosh Hashanah, quello secondario, lui può migliorare, sistemare tutti i giorni dell'anno. E poi c'è il terzo concetto, quello dell'osservanza delle mitzvot, che è l'aspetto più basso di Rosh Hashanah. Quando uno fa la decisione di migliorare, lui durante l'anno deve osservare questa decisione. Questo, dice Talmud, che tutti i concetti di Rosh Hashanah vengono espressi tramite lo Shofar. Lo Shofar avrà anche questi tre aspetti. Infatti, lo Shofar rappresenta una mitzvah delle 613 mitzvot, per cui il livello più basso, come la testa è collegata con la vitalità degli organi, anche quando questa vitalità viene fuori dalla testa, rimane legata alla testa. Nella stessa maniera Rosh Hashanah influisce e delegata tutti i giorni dell'anno, come la vitalità della testa va fuori, così anche Rosh Hashanah è legata a tutti i giorni dell'anno, perché tramite l'osservanza di una decisione presa di Rosh Hashanah si può influenzare tutti i giorni dell'anno. Poi c'è l'aspetto della Teshuvah, Infatti, quando noi suoniamo lo shofar, dobbiamo ricordarci di fare teshuva, che è questo il secondo aspetto di Rosh Hashanah, che è anche incluso nel suono dello shofar. Poi il terzo aspetto, quello più alto, quello di regnare Hashem su di noi, portarlo come il nostro re. Per cui, nello shofar, che è la mitzvah principale di Rosh Hashanah, troveremo questi tre concetti: il fatto che è una mitzvah che si osserva, il fatto che quando noi segniamo lo shofar dobbiamo pentirci dei nostri peccati, sentire come qualcuno sta piangendo, e il terzo concetto dello shofar, così quando si incorona un re, si suonano le trombe, così noi suoniamo le trombe come se stiamo incoronando Hashem su di noi come nostro re per altri 12 mesi. Stiamo rinnovando il contratto che Hashem è il nostro re per altri 12 mesi. Per cui Shofar, che è la mitzvah principale del giorno, racchiuderà questi tre concetti di Rosh Hashanah, il concetto che è superiore agli altri giorni dell'anno completamente, il concetto del ritorno, che è il secondo concetto di Rosh Hashanah, e il concetto che Rosh Hashanah deve influenzare tutti i giorni dell'anno, proprio come nella testa, che è staccata completamente dal corpo, racchiude tutto il corpo dentro di sé ed è legata a tutto il corpo. Ecco perché quando uno si fa male su una mano, non è la mano che si fa male, ma è il nervo che trasmette alla testa il dolore, e il dolore viene non dall'organo, ma dalla trasmissione che il nervo ha dato alla testa, della mare, che lo iaco, l'organo, ad esempio. Impariamo da tutto questo. Questi tre concetti di Rosh Hashanah, ricordiamoci, il concetto principale è quello che noi decidiamo e incoroniamo Hashem come nostro re. Tutto questo speriamo che ci porterà presto al giorno in cui noi diremo ad Hashem che lui è il nostro re, è re in cielo e il resto della terra, e speriamo presto questo giorno si avverrà e tutto il mondo vedrà che Hashem è l'unico re in assoluto. Speriamo noi di prendere su di noi il gioco di Hashem. Quando suoneremo lo shofar ci ricorderemo di questo fatto, che noi stiamo incoronando il re, che noi stiamo facendo teshuvah, e dobbiamo fare delle decisioni in modo che tutto l'anno potremo essere influenzati dallo Hashanah, cioè dobbiamo trasportare lo Hashanah su tutto l'anno. Auguro a tutto voi una Shanah Tova Umetuka, e speriamo che quest'anno 5770 Tafshin Ain potrebbe anche essere interpretato come Tieshnat Ashirut. Sarà un anno di ricchezza, un anno di ricchezza spirituale e materiale, come Shia Tzitkenu Vimirabi Amenu Amen.